grazie a Leandri su questo tema e sui suoi anche echi, risvolti, sviluppi in ambito ecclesiale e teologico. Ascoltiamo ora il contributo di Cristina Simonelli, che appunto è teologa, insegna teologia patristica a Verona e a Milano, alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, e dal 2013 è la presidente del Benemerito CTI, ovvero Coordinamento delle Teologhe Italiane, una rete inclusiva che lavora teologicamente facendo appunto della differenza e del genere l'orizzonte del proprio studio e dei percorsi che propone. Grazie.
Grazie di questa bella assemblea, di questo invito, grazie in particolare anche a Lea Melandri per queste parole così intense, così in tema fuori tema, che veramente io da qua vedo voi, veramente ci hanno trascinato, ci hanno incantato. La mia esperienza che giunge al femminismo per una via diversa, non classica, classica nel senso classica del movimento delle donne. E la legherei subito a un aspetto del 68 che cito attraverso, lo cito a memoria, una cosa che ho letto di Ari De Luca in un libricino, diceva: se tu non hai portato, non hai messo una luce in quella certa baracca, non una luce nel senso di un filo di corrente, in quella certa baracca, tu il 68 non lo puoi capire. Io ho detto, qua sono io. Questo è, prima di tutto, il 68 nell'onda lunga, perché io ho fatto la maturità nel 75, dunque gli ultimi 3 anni, dal 73 al 75. Posso dire di avere veramente vissuto lo spirito, che ormai era già un'onda abbastanza lunga del 68, perché prima ero in un ambiente non contemporaneo al movimento, in una famiglia piuttosto protettiva a Firenze e in una scuola di suore che forse neanche il concilio c'era arrivato. E dunque soltanto negli ultimi anni, ma quindi quel tipo di 68 che ho vissuto. E può stare in questa frase qua, può stare in questo che ascoltavamo, ma che certo avete sentito anche negli altri incontri, che fa parte del 68, in questa idea di un mondo che era diventato stretto, di una cultura che si passava per cultura, ma era una serie di frasi dove per carità c'erano delle sacche di vita, ma c'era tanta rigidità e ovunque, nella scuola, nella chiesa, un sistema che benediva e approvava un mondo di esclusione. Per me, a partire non tanto e non in primo luogo soltanto dall'orizzonte del 68, ma partendo da un'istanza di Vangelo che fin dagli anni, diciamo così, delle scuole superiori, per me è stato una scoperta, un riferimento, una rivoluzione importante in questo senso. A partire da questo, ho pensato che un mondo così non poteva stare, che c'era diverso, che il Vangelo andava vissuto con i piedi e che questi piedi non potevano stare soltanto in pretesi centri, ma spostandosi dovevano ridiscutere tutte le posizioni. È per questo che dal 76 fisicamente fino a pochi anni fa, in realtà senza aver smesso neanche io, il tratto principale della mia vita è stato costituito da vivere negli accampamenti Rom. Da quel punto di vista lì ho trovato questa frase: se non hai vissuto in quella baracca, il 68 non lo puoi capire. E l'ho trovato vero, è stato vero nella mia vita, in una forma che è insieme, e di questo insieme poi vorrei parlare, che è insieme evangelica, perché è una ricerca di una vita di Vangelo, con tutte le varie questioni ecclesiali, ecclesiastiche, quelle semmai vedremo, adesso non sono quelle rilevanti, evangelica, ma che anche ha trovato temi, modi, parole e strutture politiche, discorsive, politiche di parole, di pensiero, prima ancora che pratiche, anche nell'orizzonte del 68. E certamente il 68 nasce anche molto prima, e il 68 in qualche misura come un mondo, un vecchio che si sgretola, una superficie che ormai teneva come una cappa asfissiante, che si apre per aprire per vedere dell'altro, certamente ha avuto un antefatto simile, anche se impostato ben diversamente, eccetera, però quello che per la Chiesa Cattolica è stata la grande esperienza del Concilio. Dunque, nel mondo cattolico, Concilio e 68 in qualche misura sono come due modalità di dare aria a ciò che risultava stretto, asfissiante, che appunto non soltanto ascoltavamo, dava per naturali alcune cose, ma su naturale impiastrava sopra anche un divino, di volere divino. E questo, se alcune forme di esclusione, di disparità, sia sociale che rispetto alle donne, non sono, a mio parere, appunto soltanto frutto della religione cristiana, però trovano nelle forme acritiche, benedicenti e anche, come dire, esaltanti di quel sistema tipicamente cristiane, trovano un rilancio che veramente creava e crea, quando è ancora così, una miscela micidiale, perché oltre a dire che quella forma di esclusione, vuoi sociale, vuoi di genere, è naturale, ci aggiunge pure ed è voluta da Dio. E dunque questa non è una piccola cosa, una piccola questione, un piccolo dettaglio. Dunque per me nasce così una relazione molto stretta tra Vangelo e Spirito, diciamo così, del 68. Proprio vi ho trovato una grandissima vicinanza, uno specchio reciproco. C'entrava il fatto che fossi una donna? Ci ho pensato tante volte per la mia storia successiva. Diciamo, c'entrava tanto dal punto di vista di quello che respiravo, di quello che io ricevevo da tante amiche, da tante donne e da alcuni uomini compagni, diciamo, che facevano strada con fatica anche per noi, anche per tutte, così come adesso Lea stava dicendo, per le ragazze giovani ancora, eccetera. Per me c'entrava semplicemente, come dire, lo faccio, lo posso fare. Non c'entrava come tema specifico di riflessione, ma come consapevolezza che potevo farlo, che il mondo era anche mio, che potevo percorrerlo e che potevo anche, come dire, spostarmi in alcuni luoghi che potevano essere ritenuti, appunto come quel sottobanco, potevano essere ritenuti soggetti non invitati, spostarmi lì e da lì dire: adesso vediamo qual è il centro e qual è la periferia, vediamo dal punto di vista cristiano se lì il Vangelo tiene. Solo nel tempo, e quindi assolutamente non per me personalmente non nei primi anni, non ho partecipato al movimento delle donne, non ho partecipato ai gruppi di autocoscienza, ma lavorando poi a riflettere su quello che insieme ad altri, ad altre stavamo vivendo, e anche a rifletterne dal punto di vista teologico, studiando teologia, mi sono posta la questione: ma che cosa c'entra in questo essere donne o no? E quindi tardivamente, ma tenacemente, ma con diciamo anche un lavoro poi che è diventato un lavoro di squadra attraverso anche altre colleghe, e sono entrata ad accogliere, ripeto, tardivamente ma tenacemente, la grande lezione del femminismo. Tanto è vero che questo gruppo, che sono 150 persone, che non intendono essere tutte le teologhe d'Italia, però avrebbero un po' la presunzione anche di fare rete e di creare una sorta di catalizzatore che non vuole fare tesseramenti, ma che sia appunto inclusivo, come diceva Enrico, una rete inclusiva, tenacemente noi continuiamo a chiamarci un gruppo di teologhe femministe e naturalmente sappiamo, diciamo, l'ambiente qua che ci ospita è un ambiente cattolico, dunque sappiamo quanta cattiva stampa abbia la parola femminismo nell'ambiente cattolico, per cui quando gli incontri iniziano su questi temi, iniziano tranquillamente, affabilmente così, c'è sempre qualcuno che, se lo dico o se anche è soltanto nella presentazione, amabilmente mi corregge oppure mi indirizza e mi dice: vorrei dire femminile. E dico: no, voglio dire femminista. Femminista in quanto movimento di pensiero, come dire, critico e trasformativo. E poi non è una questione di gioco alle parole, perché so benissimo che femminile è un attributo che non potrebbe anche non avere un senso dolciastro di quella che viene chiamata mistica della femminilità, dopo magari ci ritorno. E tuttavia la contrapposizione, diciamo, che specialmente nei nostri ambienti cattolici viene spesso fatto tra femminista, diceva la rappresentazione, dopo c'è un pezzo da leggere di questo, tra femminista e femminile è proprio, come dire, è qualche cosa che vorrebbe riportare ai ruoli presuntamente naturali, femminili e soprattutto dolci, a cui la parola viene lasciata se soprattutto fa dichiarazione previa e costante di affabilità totale, di non trasformazione, eccetera, vorrebbe lasciare quello spazio lì e non altri. E in questo senso, diciamo, appunto, arrivo tardi, arrivo con altre, con altri adesso anche, ci sono anche, cioè, si capiva anche nelle parole di Lea Melandri, ci comincia a essere anche in Italia e in forma minoritaria anche nella Chiesa Cattolica anche un movimento di uomini che riflettono su se stessi a partire dalla maschilità, ritenendo che quell'intreccio che ascoltavamo tra amore e violenza, tra maschilità e dominio, non sia un destino. Non è un destino per le donne dover essere dolci, affabili, sottomesse, e se sono dolci, se fanno una pratica di cura, lo possono fare con consapevolezza critica, politica e trasformativa. Ascoltavamo questa relazione tra donne e corpi e natura e sentimenti, diciamo che la rilettura parte del movimento delle donne sicuramente, ma anche come importata nel movimento delle donne teologhe, diciamo così, è un'assunzione critica di questo. Dite che siamo un corpo, volentieri siamo un corpo, cercando di ricordare anche all'altra parte, un po' meno della metà del mondo, che anche voi siete un corpo. E dunque, cioè, un'assunzione critica, un paradigma di cura, un modello di cura, sì, volentieri, se per cura intendiamo una cura che sia pratica politica, pratica trasformativa, pratica di parola e pratica anche di cura di corpi. Non per uscire per andare verso un modello di distanza dalla corporeità, dalla cura anche della vita fragile, ma nel senso che questo può avere di politico e trasformativo per tutti e per tutte. E dunque, da questo punto di vista, come dicevo, è finita, diciamo così, la parte più personale, perché mi sembrava giusto non soltanto per la partire da sé, ma anche per il tono molto di rilettura della propria esperienza che ci ha fornito anche come modello di pensiero, oltre che di discorso, Lea Melandri, e provo a dire alcune cose dal punto di vista, diciamo, della teologia delle donne, dal punto di vista della teologia delle donne e in che relazione questo può stare con il Concilio, certo, e con il 68, intendendo Concilio e 68 dal punto di vista cattolico come due momenti molto vicini. E la rivista, che è una rivista abbastanza storica, cattolica, Il Regno, che adesso ha una forma online, ha aperto, perché ci hanno chiesto loro la redazione di aprirlo, un blog del coordinamento delle teologhe che loro hanno voluto intitolare Il Regno delle Donne, mi ha detto vabbè, si chiama Il Regno la rivista, è uscito oggi un post di Donatella Mottin di Presenza Donna di Vicenza su Elisa Salerno. E Elisa Salerno, vicentina, è una donna che cattolica che in tempi pre tutto questo che stiamo dicendo, è nata a Vicenza il 16 giugno 1873. Ha portato avanti, è nata troppo presto appunto, ha portato avanti un fortissimo impegno che si può chiamare di femminismo cristiano. Io sono, quando l'ho detto prima, sì, forse non lo ricordo, se l'ho detto o no, sono di nascita, sono toscana, sono nata a Firenze, i primi 20 anni li ho vissuti a Firenze. Allora, venire da Firenze, venire a vivere poi per motivi dei Rom, insomma per venire a Verona, a me è sembrato di fare un tuffo in un mondo un po' distante da quello fiorentino, non voglio dire tutta la Toscana, da quello fiorentino, un mondo che io a volte chiamo anche con affetto della vicinanza, diciamo così, stracattolico. Allora, adesso un po' meno, ma allora, in una realtà stracattolica, passatemi la parola, come poteva essere la provincia di Vicenza all'inizio del Novecento, Elisa Salerno si presenta leggendo anche i tratti contro le donne della tradizione cristiana. Dunque, è una delle figure, come coordinamento delle teologhe abbiamo in corso di stampa vari testi, ma tra l'altro uno che è la riedizione a 100 anni di distanza di una tale Lucy Bartlett, sposata re, sposato con un italiano che si chiama Re, che ha pubblicato in italiano a Città di Castello, Umbria, altrettanto abbastanza stracattolica dal punto di vista delle strutture culturali generali, un libro, Il femminismo nella luce dello spirito. Sono 100 anni